dice, que sí dice. Fondamentalmente sono diverse caratteristiche che cambiano queste 24 ore. Abbiamo un ciclo di luce e buio, un giorno e una notte. Più o meno in tre mesi cambia la stagione. Abbiamo un ciclo di caldo freddo attraverso i movimenti. E poi a causa della luna abbiamo dell'alternarsi, per esempio, delle maree, ma anche di altri effetti. Bene, tutto questo naturalmente influisce sugli organismi viventi e ha influito sulla loro evoluzione. È evidente che se evolve, vuol dire adattarsi alle condizioni ambientali del pianeta, anche adattarsi al fatto che queste condizioni non sono stabili, al di là del fatto che cambiano nel tempo in maniera continua, non sono stabili neanche quando sei oscillazione di queste parametri al quale dobbiamo andare. E quindi i nostri organismi sono adattati, hanno sviluppato una serie di meccanismi. Quello di cui discutiamo oggi è il controllo di questi meccanismi, cioè come queste oscillazioni dell'ambiente esterno interferiscono, influenzano la funzione del sistema nervoso. Come il sistema nervoso si sviluppa una serie di meccanismi di produzione del ritmo. Domani decide che si può andare a definire la funzione che è probabilmente più importante legata ai ritmi, e per il fatto che noi alterniamo una serie di stati di coscienza che chiamiamo genericamente sonno e veglia, e li alterniamo all'alternarsi di questi. Questo alternarsi di stati di coscienza non è in senso dedicato all'alternarsi di questi, ma è il risultato utile, adatto, adattativo nel corso dell'evoluzione, legare l'alternarsi di questi ritmi all'alternarsi, per esempio, dei ritmi luce pubblico. Per cui, seconda del tipo di individuo che siete, se prendo un cacciatore per esempio, preferite vivere di giorno e dormire di notte, ci troveremo in questo giorno. Oggi cercheremo di capire cosa sono i ritmi e come sono regolati. Bene, qui sono indicati i ritmi principali, delle maree, dello lunare, ma il principale di tutto è il ritmo circadiano. È adattato all'alternanza della luce e della luce, del giorno e della notte. Come vedremo nel corso della lezione, il ritmo circadiano è in qualche modo ancorato al ritmo circannuale, cioè quello delle stagioni. Perché? Perché la durata del giorno e della notte varia a varia della stagione. Sapete che l'estate, le notti sono più corte, l'inverno, le notti sono più lunghe, il giorno, viceversa. Quindi, attraverso questa variazione della quantità di durata della luce del buio, relativa durante le 24 ore, ecco che il ritmo circadiano si iscrive su una serie di attività circannuali. Quindi vedremo come in effetti, almeno per certe funzioni, il ritmo circadiano è in realtà regolatore anche del ritmo circadiano. Bene, allora, che cos'è? Cosa vuol dire seguire un ritmo? Avere un ritmo? Modifica le sue proprietà. naturalmente serve. Ora però, in termini di variazione di attività biologiche, ricordate che il ritmo circadiano di 24 ore è un tempo abbastanza breve, nel senso che è un tempo breve per produrre delle proteine. E quindi, in realtà, il meccanismo reattivo non è un meccanismo evoluzionisticamente vincente. Chi vince è l'organismo o il meccanismo produttivo. Vale a dire, è un adattamento evoluzionistico, evolutivo, per cui la modificazione che è funzionale alla modificazione dell'ambiente esterno avviene prima. Prima che avvenga la modificazione dell'ambiente esterno. Cioè, l'organismo predice, prevede quello che succederà e si modifica di conseguenza. E questo schema, abbiamo il solito sorte che si tramonta, e questo schema è un organismo, per esempio un batterio, un cellulare che viene là, il quale sintetizza, per esempio, gli enzimi che servono per fissare l'azoto, per produrre energia, per accumulare energia che riceve dal sole, sintetizza e quindi sintetizza e produce energia soltanto in presenza del sole. Allora, se l'organismo è reattivo e quindi comincia a produrre macchinari per funzionare soltanto quando il sole dà l'acqua, così avrà poco tempo per sfruttare il sole e finirà per soccombere. Mentre un organismo predittivo, che si alza presto la mattina e comincia da subito, da solo, a produrre, a prepararsi prima che il sole sia alto, ecco che riesce a sfruttare appieno l'energia fornita da solo, dal sole, per il suo metabolismo. Quindi questo cambierà vivrà. Chiaro? Allora, questo concetto è fondamentale perché? Perché in realtà svincola il riduttore, cioè svincola l'organismo e la sua capacità di adattarsi al ritmo circadiano dal ritmo circadiano. Cioè, il concetto fondamentale che troveremo continuamente nel corso della lezione è che il ritmo biologico è sì con il ritmo geofisico, ma è generato intrinsecamente. Chiaro? Il ritmo biologico esiste indipendentemente dal ritmo geofisico ed è generato dall'individuo stesso, dall'organismo stesso. Chiaro questo fatto? Attenzione, questo è fondamentale, il nodo. Ok? Ci siamo? Bene, questa roba era già nota nel Settecento. Nel Settecento Linneo, il signore svedese che vi ha citato, questo noioso, classificava le piante di animali di 2000 anni, aveva, non si vede come qua, aveva scoperto che le piante si modificano, hanno più o meno le foglie, eccetera, a seconda degli organi del corpo. E avevano costruito una specie di orologio che permetteva di dire che ora è guardando queste piante. Guardando queste piante era possibile dire ultimamente che ora è. Ora, più o meno a quell'epoca, questo signore si chiama Tarzan De Marano. Fece un esperimento, cioè andò a vedere il comportamento di piante che modificavano, per esempio modificavano la disposizione delle foglie di giorno e di notte, e fece che cosa? Semplicemente isolò la pianta dalla luce, cioè dall'influenza del ritmo interno. E quello che vide era che
questa definizione per un vegetale, anche se era isolata dal sole, se non era più esposta dal sole o alla luce. E quindi questa è la prima dimostrazione, in attenzione, a fine del Settecento, che in effetti il ritmo, la variazione circadiana non è indotta dalla luce, ma è generata indipendentemente dalla luce. Chiaro? Bene. Adesso, se noi andiamo a vedere noi stessi, noi umani, vediamo che ci sono un gran numero di istituzioni che sono legate al ritmo, concepito al ritmo circadiano. E anche di queste funzioni vanno dalla temperatura corporea, alla secrezione di fonti di potassio, a funzioni cognitive, come la velocità che facciamo dei calcoli, o il modo con cui esprimiamo il trascorrere del tempo. Quindi una gran parte delle nostre funzioni sono in realtà oscillanti, oscillano nelle 24 ore. Qui sono indicate una serie di caratteristiche comuni a questi meccanismi che generano il ritmo. E in parte le conosciamo, sono generate intrinsecamente, sono autonome dagli stimoli esterni, lo vedremo ancora. Sono ubiquitari, cosa vuol dire? Che questa funzione si ritrova dappertutto in natura, in tutto il regno animale e come abbiamo visto anche nei vegetali. Quindi è una funzione evoluzionisticamente molto antica. Ed è così ad essere perché l'alternarsi il ritmo, luce e buio, esiste da quando esiste il pianeta. E poi ci sono queste due strutture, che sono le strutture che servono per regolare il ritmo, e che introduciamo adesso. Abbiamo dei rilevatori, che sono strutture nervose, fondamentalmente, che determinano l'attività ritmica, l'oscillazione. E poi ci sono sincronizzatori, gerarchicamente più importanti, che si chiamano saltiere, antiros, cioè le strutture che danno il tempo. Che differenza c'è tra ritmatore e sincronizzatore? Il ritmatore è quello che produce il ritmo, e vedremo che ha un'oscillazione sua che potrebbe essere anche indipendente dal ritmatore. Potrebbe durare anche un tempo diverso. Il sincronizzatore è una specie di direttore d'orchestra, è quello che rileva il variare dell'andamento luce e buio e lo trasmette al ritmatore, cioè quello che sintonizza l'attività ritmica con l'alternarsi della luce e del buio. Esempio classico. Qui abbiamo un soggetto per il quale misuriamo due parametri che sono legati da un organismo circadiano, che sono la luce, l'attività del sonno, l'attività indicata in nero e il sonno indicato in bianco, e il picco massimo e minimo di temperatura corporea, albino blu e albino rosso. Okay. In questa fase il nostro individuo, noi misuriamo tutti i giorni quanto dorme, quanto sta sveglio, misuriamo la temperatura costantemente e teniamo il picco massimo in minimo. In questa fase del nostro esperimento l'individuo è esposto alla luce che vede l'ambiente esterno, vede modificarsi. E vedete che i due ritmi sono accoppiati, vanno a fare passo. La temperatura corporea è massima durante l'inizio della fase di veglia e raggiunge il minimo durante l'inizio della fase di sonno. e i due ritmi vanno di pari passo, con un periodo che grosso modo intorno al ritmo. A questo punto il nostro individuo viene messo a viene isolato, non sa più quando è giorno e quando è notte. E allora quello che vediamo è che i due ritmi restano, ma hanno periodi differenti. Cioè il ritmo sonno-veglia diventa di 33 ore e mezzo, mentre il ritmo della temperatura resta più o meno 35 ore. Quindi vedete che giorno dopo giorno il nostro individuo continua a avere delle oscillazioni di temperatura e ad alternare dei periodi di sonno e veglia, ma i due ritmi non sono più funzionali. E cosa succede? Perché non avendo più la possibilità di sincronizzare con l'ambiente esterno, i due animatori vanno in maniera autonoma, cioè continuano a generare il ritmo in maniera autonoma, ma progettano secondo quello che è il loro ritmo di oscillazione intrinseco, cioè per il ciclo sonno veglia è un po' più lungo della tornata delle 24 ore, mentre per la temperatura è più o meno quello. Chiaro?
E infine, questo è un punto specifico,
Questo meccanismo, intervento chirurgico, è evoluzionisticamente molto attivo, è evoluzionisticamente molto importante e quindi è regolato da una serie di geni specifici. Non si impara tutte cose, questo sta scritto nel nostro genoma. E nel nostro genoma c'è tutta una serie di geni, proteine, la cui funzione è proprio quella di regolare i ritmi. E questo allora, noi abbiamo il ciclo è una variazione di metabolismo. Il metabolismo è legato alla temperatura, ma se il ciclo fosse determinato semplicemente dalla variazione di temperatura, non potrebbe essere un ciclo circadiano. Chiaro? Naturalmente, passando da 37 gradi a 36 gradi, la temperatura corporea, l'attività metabolica si modifica, ma non è quello che determina il ciclo. Chiaro? Se lei tiene una temperatura costante, il ciclo resta. Ok? Chiaro questo? Allora, come funziona? Che già hanno una genetica particolarmente facile e accessibile e quindi vengono studiati. Però dal punto di vista biochimico, cellulare, il ritmo è semplicemente una produzione ritmica di proteine, cioè un'espressione ritmica circadiana di geni e soprattutto di fattori di trasmissione. E cos'è un fattore di trasmissione? Conta numeri di vincerci tutto il giorno. Che cos'è?
La riduzione è sostanzialmente una proteina, cioè quando viene espresso, la concetta espressione di un gene moltissima la trascrizione che non è RNA, non è il nucleo, quando il citoplasma di ribosomi diventa proteina.
Sarebbe stata tutta la biologia. Cos'è un fattore di trascrizione?
Sono dei complessi proteici specifici per il gene che li ha codificati e che poi potrebbero diventare nel nucleo e esprimere altri geni.
Sì, più o meno. Allora, qualsiasi gene è fatto da una più regioni codificanti, dove ci dà l'informazione per fare la proteina, e da uno o più regioni regolatrici, ok? Cioè il DNA. La parte che viene trascritta è solo la parte codificante. Questa base diventa mRNA messaggero. Questa parte serve per regolare la trascrizione, cioè per decidere quando e quanto questo gene si trascrive. Chi lo decide? Ci sono delle proteine regolatrici che si attaccano qua sopra e attivano o inibiscono la trascrizione di un certo gene. Queste proteine si chiamano fattori di trascrizione, cioè sono i fattori che regolano la trascrizione. Voi capite che sono importanti nella vita di una cellula, perché i fattori di trascrizione possono modificare fenotipo della nostra cellula, la funzione della nostra cellula, la sua attività, la sua capacità. Un fattore di trascrizione dirige la sintesi di tante proteine diverse, sia nel senso che ne aumenta la produzione, sia nel senso che la diminuisce. Quindi, agendo su un numero relativamente piccolo di queste proteine, voi potete attivare o disattivare dei programmi genetici che permettono alla vostra cellula di fare cose diverse con momenti diversi. Chiaro? Chiaro? Allora, la vostra cellula fa cose diverse, momenti diversi durante il giorno. Quindi durante il giorno attivati o disattivati in maniera ciclica dei fattori di trascrizione. Notate bene, i fattori di trascrizione sono proteine, e come tutte le proteine vengono sintetizzate a partire da un gene. Ok? Come questo, con una parte codificante e una parte regolatrice. Quindi anche la sintesi, l'espressione di un fattore di trascrizione, è regolata allo stesso modo. E quindi questo mRNA in realtà potrebbe essere sintetizzare un fattore di trascrizione a sua volta, che va a regolare la sintesi di altri geni, e magari che va a regolare la sintesi proprio di questo. Chiaro? Ci arriviamo fra un momento, che vi spiego come da questo nasce. Allora, l'espressione di questi geni deve essere ciclica, deve essere in fase con i cicli di cellule. Queste sono le proprietà del regolatore che abbiamo visto prima. La perdita di questo ritmo biochimico determina la perdita del ritmo, cioè se noi alteriamo il pattern di espressione luce buio dell'RNA di queste proteine, scompare il comportamento, la funzione circadiana, e non di nuovo sarebbe quello che si tratta. E poi le mutazioni, che è la stessa cosa questa, le mutazioni, cioè i modificatori di geni che ne alterano la funzione, finiscono per abolire l'attività del regolatore e quindi l'attività circadiana. Allora, essenzialmente questo è un meccanismo negativo. Vi ricordate che cos'è un meccanismo feedback negativo? Manco uno. Lo so che cosa sa.
All'interno di un processo deve comunque funzionare una componente, si crea un sistema in cui le due componenti finali vanno a monitorare la parte
iniziale. Sì.
Per cui
mantenere un parametro costante, ok? Quel modo lì si mantiene, quel modo lì che lei ha descritto, si mantiene costante il parametro. Allora, in realtà non si mantiene proprio costante il parametro, perché? Perché dipende dal tempo di risposta del sistema. Il meccanismo di replicativo che io utilizzo per esemplificare questa cosa è la temperatura del frigorifero, che come vedete è l'elettrodomestico che io uso, è chiarito. Quando voi aprite la porta del frigorifero, il sole rileva che la temperatura è aumentata, attacca il motore. Ricordatevi, faccio per tenere la temperatura sui 30 gradi. Quindi, quando io apro la porta, la temperatura si alza. Il sensore rileva che la temperatura si è alzata. Il sensore naturalmente ha una soglia, mettiamo a 5 gradi. Rileva che la temperatura si è alzata ed attacca il motore. Il motore comincia a funzionare e abbassa la temperatura. Quando si stacca il motore? Quando la temperatura raggiunge un altro livello, perché il sensore rileva, mettiamo 3 gradi, e stacca. Okay? Allora, questa cosa di solito nel frigorifero avviene abbastanza in fretta, quindi questa oscillazione è piccolina. Il tempo che passa dall'apertura alla chiusura della porta e al ritorno della temperatura a 4 gradi è probabilmente di pochi minuti. Supponete però che questo meccanismo abbia un ritardo molto maggiore, cioè che il nostro sensore metta quante ore a rilevare la variazione di temperatura e che il motore ce ne metta altrettanto. riportare la temperatura proprio. Quando un meccanismo di feedback negativo ha un ritardo, il parametro non è più costante, ma oscilla intorno ad un valore, che è quello omeostatico. Chiaro? Allora, supponete che noi abbiamo un fattore di trascrizione che attiva un certo gruppo di geni che servono per fare certe funzioni. Fra questi geni ce n'è uno che codifica, produce un RNA messaggero, il quale produce che cosa? Una proteina che va ad inibire il fattore di trascrizione, un antifattore di trascrizione. Questo è un meccanismo di tipo negativo, il fattore di trascrizione che determina la produzione di un prodotto che inibisce il fattore di trascrizione. Più aumenta il fattore di trascrizione, più aumenta il prodotto. Se diminuisce il fattore di trascrizione, diminuisce anche l'inibitore. E quindi il meccanismo è automatico. Chiaro. Questo meccanismo però oscilla perché? Perché ci vuole un certo tempo durante la giornata per trascrivere e tradurre questi geni. E per questa ragione la produzione delle due proteine non è contemporanea, ma la produzione è l'altro. La mattina è più alto il fattore positivo, la sera è più alto il fattore negativo. Questa continua oscillazione fa sì che l'attività della cellula sia alternata nel corso della giornata.
Yeah.
contatore che conta quanti giri hanno trovato. Per cui potete avere costruire degli attogrammi come questi, in cui avete delle fasi di scarsa attività alternate a fasi di attività. Ne vedremo tanti di attogrammi in questo tempo. Dove? Qui avete l'attività, il movimento della ruota, e poi avete finite dalle fasi di inattività, quando l'animale dorme. Ricordatevi che io dico che sono animali notturni, quindi l'attività è notte, il giorno. Bene, quello che si vede qui è un tipico esempio di ritmo che è sincronizzato con il ritmo luce buio. In questo caso l'animale vede l'alternanza della luce del buio, quindi il ritmo è sincronizzato con l'alternanza del giorno e della notte. Sapete bene che in realtà in questo caso, questo non è il ritmo naturale, è l'alternarsi della luce e del buio, 12 ore e 12 ore, che c'è in tutti gli interventi, in tutti gli stabilimenti di lavorazione degli animali di lavoro. È un ritmo artificiale al quale l'animale è sincronizzato. Vedete che se invece lo mettete in condizione free running, cioè in condizione di deprivazione da questo tipo di stimolo, e la privazione può essere sempre lucido, sempre buio, ma non è normale. E vedete che è un po' cioè l'animale tende ad avere dei periodi di attività alternati ai periodi di sonno. Come vedete c'è uno spostamento, c'è uno slittamento graduale, perché il ritmo free running non ha la stessa durata, il ciclo non ha la stessa durata delle 24 ore, ha una durata sua invece che è un po' diversa. Chiaro? Quello che abbiamo visto prima, niente di particolarmente nuovo. Allora, chi è il fattore principale del side table del nostro cervello? Il nostro side table si chiama nucleo ipocampo. È un nucleo dell'ipocampo, genere dell'ipocampo, scusate, dell'ipotalamo, che è costituito da un gruppo di neuroni che provano a essere cose, che liberano come peptide la lavorazione. La vasopressina. Questo è lo zaghiere, è il sincronizzatore. Il nucleo, perché mai ho detto che è un nucleo dell'ipotalamo fatto da neuroni che producono vasopressina. Allora, punto primo, perché è lo zaghiere? Perché è il sito di terminazione di una branca della via visiva, di una parte del cervello, che chiamiamo RHT, RHT sta per retino ipotalamico retro, tratto retino ipotalamico, cioè il tratto che dalla retina, dall'occhio, va all'ipotalamo e porta l'informazione sull'alternarsi della superficie del buco. Secondo, il nucleo sovrachiamato corrisponde caratteristiche che abbiamo definito proprio dello zainchese. Se noi vediamo il nucleo, si abolisce questo circadiano, ma non si alterano le funzioni ritmiche, come vedremo qua in un momento. Andiamo nel caso di destrutturazione dei ritmi, ma le funzioni ritmiche restano. Poi, l'isolamento del nucleo sovrachiamato, se ottenuto per deprivazione o per danno del tratto retinoblastico, non ha la capacità di generare ritmo in maniera significativa. Cioè lui raccoglie questa informazione e allinea, sintonizza il ritmo con l'alternanza della luce del buio. Ma il ritmo se lo genera da solo. Quindi anche se non crea la luce del buio, lui continua a generare ritmo. È quello che abbiamo visto prima. E poi, cosa importante, potete ripristinare il ritmo, spingendo la voce di tutto il nostro programmatico, basta rallentare un po'.
questo nucleo e vedremo come. Allora, punto primo, quello che vi dicevo prima. Questo è un attogramma. La prima condizione è la condizione normale. Non attività, attività, non attività, attività delle 24 ore. A questo punto facciamo una lesione del tratto retinico-talamico, cioè stacchiamo il nucleo soprachiasmatico dalla retina. Quindi non ci permettiamo di vedere la luce. Vedete che il ritmo continua ad essere generato. Il ritmo continua ad essere generato, ma vedete che è free running, non è più allineato con l'alternarsi della luce del buio, non li vedete più. Queste due punte di freccia indicano che noi possiamo manipolare questa cosa facendo per esempio delle attivazioni, inibizione del nostro perché. Ma la cosa importante è questa, a questo punto noi facciamo una lesione del nucleo soprachiasmatico e vedete che la struttura ritmica resta, ma scompare la struttura ritmica della lesione. Cioè, continuano ad esserci periodi di attività e periodi di inattività. Ma allora alternarsi non corrisponde più a un alternarsi nelle 24 ore o più che nelle 24 ore nella durata del ciclo del 24 ore chiaro. Se andate a fare la somma del nero e del bianco in ognuna di queste righe vedete che è costante, corrisponde a quello che avevate qua chiaro, la quantità totale di attività o di attività di somma di per esempio non cambia tanto, però più avanti una quantità che cambia un po', ma resta abbastanza costante. Quello che cambia è la distribuzione di queste attività nel tempo. Chiara la differenza? Eh? Ok, e questo è un trapianto. Questo è prima del trapianto, questo è dopo la lesione e vedete che il ritmo è completamente alterato, invece vedete che il trapianto ripristina almeno in parte il ritmo. Quindi, questo vuol dire che questo pezzetto di tessuto che viene impiantato nel ipotalamo è in grado da solo di generare il ritmo. Allora, come fa a generare il ritmo? Beh, abbiamo visto che la generazione del ritmo deriva da una serie di cosa? Beh, si modificano tutta una serie di funzioni. Intanto, come vedete, la secrezione di vasopressina. Questi sono neuroni del nucleo soprachiasmatico messi in coltura, estratti dal muscolo, isolati, messi in coltura da soli, e se andate a misurare la liberazione di vasopressina, vedete che continua ancora a sentire il ritmo circa lì. Cioè, la liberazione, la secrezione del peptide è regolata intrinsecamente in maniera ritmica in questi neuroni. E così per diverse funzioni. Questa per esempio è l'attività. Vedete che l'attività elettrica di questi neuroni varia al variare. Quindi abbiamo una variazione di secrezione del fattore di trascrizione che regola che cosa? La sintesi dei neurotransmettitori, la quantità di canali ionici che vengono espressi o meno sulla membrana, quindi l'attività elettrica di questi neuroni. Tutto questo è effettivamente isolati in singolatura da soli. Quindi è nel singolo neurone questo. Chiaro? Vediamo? Un'altra funzione importante però, che è regolata nel meccanismo circadiano, è l'espressione di una forma di promessina. Vedete qual è la promessina? serve a tenere
durante la sussistenza delle proteine, ma tenere unito l'insulamento.
No,
non è questo,
non lo so,
questa sì non lo so, quindi
connessina
l'altra cosa.
La connessina è la proteina fondamentale che forma l'unità fondamentale che forma il connessore.
E allora
nessuno sa cosa è il connessore. Il connessore è la struttura macromolecolare fondamentale che forma la sinapsi elettrica. Se ricordate, in noi mammiferi, la sinapsi elettrica non è una sinapsi tra un sole e un centrifugo, ma è soprattutto una sinapsi tra le serve per fare le cose, serve per accoppiare elettricamente le cose.
Ci sono
delle cose? No, ce n'è l'anticorpo, nel salto, un posto dove ci sono le sinapsi elettriche è il complesso plasmatico. I neuroni del complesso plasmatico, per definizione, devono andare a ritmo. E per andare a ritmo i neuroni si accoppiano, in questo modo, perché? Perché se sono accoppiati da una sinapsi elettrica, la depolarizzazione che inizia in uno si sposta nell'altro, quindi spara, sono attivi contemporaneamente. E quindi con questo sistema potete costruire delle reti di neuroni che sono, delle popolazioni di neuroni che sono attivi contemporaneamente. Allora, la sintesi e quindi l'attività di questa connessina, di queste sinapsi elettriche, di queste giunzioni, è regolata in maniera circadiana. I neuroni del gruppo sopraplasmatico sono quindi accoppiati o disaccoppiati in maniera circadiana. Il risultato è che se voi fate un topo in cui la connessina 36, questa qui è importante, no, è mutata, cosa succede? Succede che, come vedete, il ritmo è completamente alterato. Se facciamo un topo mutante, un topo mutante per la connessione del 36, che non è un fenomeno della sapete, sapete tutti che c'è il topo mutante, vedete tutti il topo mutante, allora così come il professor Capetti, che è stato italiano, se ne è andato a 42, anzi 44 da questo paese, e non parla una parola italiana, ve lo assicuro. Sì, e tirare sempre però pizza, mandolino, eccetera. Ma a parte questo, a parte questo, hanno scritto anche di aver dato il telefono per la questione che è vero, ma non nell'accezione che abbiamo già organizzato. Il professor Capetti ha capito il modo con cui si può, utilizzando il metodo di cosiddetta ricombinazione morte del DNA, nelle cellule ordinate, si può eliminare assolutamente il DNA. E ha avuto il premio Nobel perché questa tecnica ha permesso di creare migliaia di ceppi di topo mutanti in cui sono stati selettivamente bloccati da singoli geni. Allora, uno di questi topi è il topo che è stata tolta, eliminata dalla connessina 36. E l'eliminazione della connessina 36 in tutto il sopraplasmatico produce che cosa? Produce lo stesso effetto della regione del topo. Questo è il topo normale con i cicli alternati e questo è il topo con la regione del topo sopraplasmatico che corrisponde a questa situazione qua. Chiaro? Questa è la lesione del gruppo sopraplasmatico, questo è il topo senza connessione. Cioè, se si impedisce l'accoppiamento elettrico dei neuroni, la generazione del ritmo fa farsi venire e scompare il comportamento. Chiaro? Siamo? Allora, il ritmatore funziona. funziona in questo modo. Ci sono delle caratteristiche intrinseche sui neuroni che esprimono dei geni in maniera critica e li portano ad avere delle oscillazioni di attività in maniera critica. Queste oscillazioni di attività sui neuroni, attività come secrezione vasopressina, attività elettrica, eccetera, diventano oscillazioni di rete grazie al fatto che questi neuroni sono legati tra di loro da una serie di sinapsi elettriche, quindi sono elettricamente sintonizzati. Abbiamo quindi una serie di oscillazioni di rete che sono l'uscita dello Zeitgeber che va a dare il ritmo a tutti gli altri, e quindi alla fine vediamo la comparsa di ritmi e di funzioni che hanno un'attività ritmica. Chiaro, non è il nucleo soprachiasmatico che induce il sonno e la veglia, per esempio. Il nucleo soprachiasmatico dà semplicemente il ritmo alle strutture del sistema nervoso che ci fanno dormire, stare svegli, certe ore del giorno, certe ore della notte. Ok? Quindi, tutte queste sono le strutture, le principali strutture che sono sotto il controllo del neurone. Tutte queste, vedete, ce ne sono piano di circolazione interna, neuroni inverso del sistema nervoso, tutto quello che pare. Una di cui mi interessa trattare adesso è questa, la ghiandola pineale. La ghiandola pineale è un posto abbastanza curioso all'interno del sistema nervoso. È una ghiandola rudimentale, in realtà è importante negli uccelli, per noi sembra poco importante. È una ghiandola che sta qui nella parte posteriore del gencefalo, quindi in profondità del gencefalo. È una piccola cellulina, che la usa meno di poco. Quella cicatrice, certo, perché nella, come dire, nella leggenda medievale si pensava che la ghiandola fosse del nanno, niente di tutto questo. La ghiandola pineale è, come dire, il contraltare del nucleo soprachiasmatico, è una struttura un po' nervosa, un po' ormonale, qualcosa di neurotonica, che regola la funzione del nucleo soprachiasmatico. La ghiandola pineale è soprattutto importante negli uccelli. Allora, una cosa prima: la ghiandola pineale produce melatonina. La melatonina è una roba che fa dormire, è un prodotto naturale della è una roba prodotta dalla ghiandola pineale che deriva dal metabolismo del triptofano. Il triptofano è un e viene trasformato in serotonina e questo è melatonina. E questo è un meccanismo chiaramente predittivo, perché la trasformazione di triptofano in serotonina avviene attraverso la sintesi di determinati enzimi e avviene durante il giorno. Quindi durante il giorno la pineale accumula serotonina. Quando viene la notte, la serotonina cambia gli enzimi, diventa uno stress. La serotonina viene trasformata in melatonina che viene secretata. La melatonina ha un effetto di inibizione sul nucleo soprachiasmatico e in pratica induce le attività notturne. Chiaro? Bene. La pineale quindi che cosa fa?
Ha un effetto di regolazione del nucleo soprachiasmatico ed è soprattutto importante negli uccelli. Negli uccelli la pineale funziona come un secondo oscillatore. Per cui in questo esempio si vede che se togliete la ghiandola pineale è come se facesse la lesione del nucleo soprachiasmatico, se rigraditate la pineale è direttamente
l'ossidazione. Questo per fare un coro, quello che manca, del genere, per noi è un po' diverso, per noi il nucleo supraquiasmatico è diventato preponderante ed è essenzialmente autonomo. Diciamo che nei mammiferi la pianta pineale è diventata sottoposta al nucleo supraquiasmatico. E come vedremo fra un momento, la pianta pineale ha una funzione importante per la connessione tra i circadiani. Negli uccelli però è veramente un oscillatore contrario, fuori fase rispetto al nucleo sopracchiasmatico che ne regola la funzione. Ora, dicevo, la funzione importante di questa ghiandola, a parte il fatto che la gatolina è un modesto, ha però una funzione importante come meccanismo di connessione tra il ritmo circadiano e il ritmo circadiano. La connessione tra il ritmo circadiano e il ritmo circadiano è data dal fatto che la durata relativa della luce del buio va a posto del fatto. Allora, questa funzione è principalmente, ci sono diverse funzioni che sono circa quanto, migrazione, ma la funzione è principalmente regolata da questo meccanismo è la riproduzione, la funzione sessuale è la riproduzione. Allora, come vi ho detto qualche settimana fa, a seconda delle dimensioni del cuore, il tempo di sviluppo, il sviluppo fetale in particolare, varia da questo. Per quello che riguarda noi mammiferi, questo tempo di sviluppo però condiziona i nostri comportamenti. Quindi tra i mammiferi abbiamo degli short day breeders e dei long day breeders, cioè dei mammiferi che si riproducono durante la buona stagione e dei mammiferi che si riproducono durante la cattiva stagione, dei mammiferi che si riproducono d'estate e dei mammiferi che si riproducono d'inverno. Allora, perché questa differenza? Questa differenza è legata al tempo di gestazione. In realtà, per tutti i mammiferi è conveniente fare poi durante la buona stagione, a rinascere quanto possibile all'inizio della buona stagione. Perché? Perché le probabilità di sopravvivenza, piccolo, almeno preso, da mangiare, eccetera, sono migliori nella buona stagione, state che non all'altro inverno. Questa cosa non è così assurda. Sapete qual è il mese che nascono più bambini? Il mese di maggio, anche perché sono le vacanze d'agosto, ma soprattutto questo deriva dal fatto che è l'inizio della buona stagione, è un momento migliore per pensare a noi. Ora, questo dipende dal tempo di gestazione. Se voi avete un tempo di gestazione per qualche settimana, con un topo o un porcellino in India, allora viene che vi accoppiate direttamente con il prestato. Se vi accoppiate ai primi di maggio, a fine maggio avete piccoli. Quindi, i long day breeders sono animali che hanno tempo di gestazione breve, e quindi si accoppiano quando le giornate sono lunghe. Vedete, se avrete mai l'occasione di allevare, che so, dei topi, vi renderete conto che improvvisamente, come in tutto l'inverno, siete riusciti a fare il copiare quanto morti, improvvisamente non viene la primavera che si riempie di soffrare i topi. E non sapete più che fare. E invece, gli animali che hanno un tempo di gestazione più lungo, gli animali più grossi, noi le pecore, per esempio, al momento, cosiddetti sciocchi, si accoppiano alla fine dell'estate, all'inizio dell'inverno, per partorire i piccoli all'inizio della primavera estate. Chiaro? Bene. Tutto questo è regolato dal ciclo di luce e buio e dalla melatonina. Per esempio, la melatonina circolante nelle taglie, nel porcellino di India, ha un effetto di inibizione della spermatogenesi. E quindi, durante l'estate, la notte breve, i testicoli delle cavie sono più grandi. Sono più grandi perché la notte breve c'è meno melatonina, c'è meno inibizione sulla spermatogenesi. E si accoppia allora. Mentre l'inverno, quando la notte è più lunga, c'è più melatonina in circolo, i testicoli delle cavie sono atrofici. Qui è riportata di nuovo la dimensione dei testicoli in due specie di topi in questo caso, no, sono porcini di linea di questi. Uno wildfire, uno mutante, che è una proteina che regola questa funzione. E vedete che in questi topi la dimensione dei testicoli resta piccola anche al di là dell'equinozio. E diventa normale per l'estate, per l'accoppiamento, soltanto quando le giornate sono estremamente buone. Spostare questa vegetazione, questi sono sicuramente svantaggiati rispetto alle loro capacità. Chiaro questo? Quindi in questo modo la melatonina regola nei long day breeders la funzione sessuale. E nei short dei breeders, fa la stessa cosa, in maniera più complessa, in questo caso la melatonina, la quantità di melatonina regola che cosa? Regola la secrezione di gonadotropina e quindi l'andamento del ciclo. Quando c'è tanta melatonina il ciclo è inibito. Quando c'è tanta melatonina il ciclo viene attivato, quindi si copiano le tempi. Quindi sono fertili, quando c'è poca melatonina il ciclo è inibito. Allora, il risultato pratico è che gli allevatori che cosa hanno fatto? Perché qual è? Invece che la fermata
Bene.
Dico ancora su queste cose, insomma, ogni tanto riprenderemo poi. E poi voglio dire due cose sulla patologia dei mutatori. Allora, è evidente che la principale modificazione circadiana che noi conosciamo è il ciclo sonoveglia. E il ciclo sonoveglia può essere visto come, di nuovo, un rapporto di oscillazione endostatica fra una motivazione circadiana a stare svegli e una motivazione omeostatica sempre circadiana a dormire. Cioè noi siamo svegli finché riusciamo. A questo punto siamo troppo stanchi e ci possa dormire un po'. Questo è il senso della faccenda. E questi due sistemi in realtà oscillano uno rispetto all'altro.
Questa cosa è in parte vera, ma come vedete piuttosto complicata.
Non è che io voglia spiegarvi in questo momento la figura, perché molti elementi non li avete ancora, ma lo capirete alla fine. Essendo la lezione sui cicli, sui ritmi, è circolare, quindi alcune cose che comunque vedrete.
Questo è l'oscillatore circadiano, sai che è il nucleo sottoplasmatico, nel quale va a regolare i sistemi omeostatici del sonno, quindi va a sincronizzare con il ritmo ricevuto. All'interno del ciclo sonno-veglia vedremo che c'è un secondo oscillatore, che è quello che determina l'alternarsi dei diversi tipi. Quindi il senso di questa figura è di dirvi c'è una relazione tra due, naturalmente pensiamo di no, ma questa relazione è tutt'altro che semplice, ci renderemo conto.
Quello che è chiaro è quello che avevo detto prima, e cioè che se distrutto il pensatore italiano non scompare la funzione della sua famiglia, ma la funzione del suo in questo caso è una figlia che sta sveglia, però la funzione sonno-veglia non ha più un andamento ritmico. Chiaro? Rimane però che non ci sono più i periodi di sonno alternati dei periodi di sveglia. Ci sono dei periodi molto piccoli di sonno sveglia. Quello che c'è è che rimane la funzione omeostatica del sonno. Perché questa non dipende dal sonno. Perché abbiamo bisogno di una certa e anzi, in queste condizioni dormiamo più di quanto abbiamo prima. In condizioni normali, la scimmia la sveglia 16 ore, dorme 8 ore. Dopo la lesione, fate la somma del bianco e del nero, avete che ci sono circa 12 ore di sonno e 12 ore di sveglia. Questa relazione però è importante, che significa che il meccanismo omeostatico che ci costringe a dormire continua a funzionare, però non è che distrutto tutto questo fatto non si dorme più, non si sta più svegli, non si dorme più, non si sta più svegli in maniera ritmica, chiaro? Maniera ritmica che può essere legata all'alternarsi della luce del buio se vediamo la luce del buio, se non vediamo la luce del buio va per conto suo, ma è comunque pur sempre ritmica. Invece se distruggiamo il nucleo soprachiasmatico scompare la struttura ritmica del comportamento, ma il comportamento rimane e ne rimangono anche le sue caratteristiche addossate, cioè la quantità di sonno, la quantità di veglia continua ad essere regolata, prevedibile. Chiaro?
Bene, due cose sulla patologia che è
abbastanza curioso, non sono patologie grave. Parte una cosa che vedremo dopo.
Non sono patologie gravi, c'è una
patologia genetica di tali, descritta come una ovviamente rara, in cui, per qualche ragione che non sappiamo, il ritmo intrinseco del ritmo
spermatore sfugge al controllo del ciclo di cellule e più corto.
Questi soggetti sono soggetti più normali, vanno a venire da un medico perché non riescono a stare svegli la sera, cioè tendono ad andare a dormire sempre più presto, sempre più presto, ad avere problemi a stare svegli la sera, e il contrario è non presto la notte. Cioè, non riescono a mantenere il loro ritmo sempre in stato con la alternanza della vita. In realtà questi soggetti, ripeto, hanno un ritmo intrinseco che è particolarmente corto. Allora, il punto è che se il vostro ritmo è più lungo, accorciarlo è facile. Se il vostro ritmo è più lungo e più corto, invece, allungarlo è più difficile. Ed è per questo che viene fuori questo problema, questo disturbo. Poi ci sono una serie di disturbi che conoscete, come per esempio il jet lag. Avete fatto un viaggio intercontinentale, un viaggio in direzione est-ovest o ovest-est, e quindi ci mettete un certo periodo di tempo ad adattare il vostro ritmo alla stagionale della vita. Ci vuole circa un giorno per ogni ora di jet lag. E per qualche ragione che non è chiara, questa cosa è più facile andando verso l'Occidente che andando verso l'Europa. Cioè, se siete stati in America, più facile abituarsi al ritmo quando si arriva là ed è meno facile abituarsi al ritmo quando si torna a casa. E poi ci sono i problemi soprattutto legati a quelli che lavorano di notte, dormono di giorno, eccetera, perché soprattutto il problema è che quando si lavora di notte e si dorme di giorno non è che tutti i ritmi vengano alternati. Soltanto che cosa lo vedi, gli altri, la natura, eccetera, restano legati all'alternanza della natura. E siccome però il ciclo lo vedi ha delle importanti indicazioni metaboliche, questa incongruenza tra l'andamento del ciclo sono vedi e gli altri andamenti, e gli altri cicli, porta a tutta una serie di disturbi.
E poi c'è questa cosa, ed è che l'alterazione dei ritmi favorisce la crescita delle cellule cancerose.
Questa è una cosa provata più volte. La lesione del metodo ha un effetto di crescita. Di favorire la crescita delle cellule tumorali.
E questo è un lavoro dove è dimostrato, per esempio, che i topi che hanno una
mutazione relativa a una delle proteine, i fattori di trascrizione che vengono dal sistema italiano, producono tumori spontanei. Cosa vuol dire? Non che questo faccia venire il tumore, semplicemente che questo meccanismo, che il disturbo di questo meccanismo ritmico ha un effetto sul sistema immunitario, per cui il sistema immunitario non riesce più a controllare e a eliminare. L'organismo, il nostro organismo produce cellule tumorali tutti i giorni, in appena non riesce più o altro.
O ci pensa il dottor Veroni,
oppure si schiatta. E in queste condizioni, cioè quando il ritmo circadiano è alterato, questo meccanismo di controllo è meno efficace. Quindi la probabilità che un tumore insorga o cresca aumenta. Facilità chiaramente il numero sopraplasmatico fa venire un tumore. Ovviamente che la correttezza, la fisiologia del tuo ritmo è importante per controllare e eliminare.
Va bene, ci fermiamo qua, vedo che ci siano ancora un paio di cose che non sono importanti.
e riprendiamo domattina con il sonno. Okay?